Food Top Excellence.
Finalmente il nostro ospite è arrivato, è un giornalista enogastronomico molto esperto. Oggi addirittura, come già anticipato, parleremo dei formaggi. Ve lo presento senza fare troppe parole. Lui è Fabio Turchetti. Ciao Fabio.
Ciao a tutti.
Ben arrivato, come va?
Grazie, bene, insomma, tutto... si procede
e questo è già una buona notizia questa.
È importante.
È sempre molto importante. Allora, con Fabio Turchetti ci siamo già incontrati qualche tempo fa su Radio Italia Chef Academy. In quell'occasione abbiamo parlato di olio e di vino. Ne abbiamo parlato con i tempi radiofonici, quindi
certo, senza assaggiare nulla,
purtroppo senza assaggiare nulla. Però io vorrei portare voi ascoltatori ad una delle sue lezioni. C'è intanto una sala bellissima, con ogni tavolo con tanti bicchieri, bicchieri che servono per il vino, bianco e rosso,
sì.
E anche per l'assaggio dell'olio.
Sì, sembra il paese di Bengodi, come,
mamma mia,
come la stai descrivendo, però insomma.
Ma è vero.
Siate tutti benvenuti, vi aspettiamo.
Un giorno lo faremo, cioè inviteremo un po' dei nostri ascoltatori a fare questa esperienza sensitiva.
Molto volentieri.
Intanto però oggi
sensoriale
invece...
perché di sensitivo ancora non ho nulla.
Sensoriale, hai ragione,
ecco,
sensoriale.
Allora, non attribuirmi meriti che non ho, per carità.
Non si sa mai nella vita, sai,
certo,
uno
vero.
Scopre delle cose.
È vero.
Sensoriale, hai ragione. Allora, oggi invece parliamo di formaggi.
Sì.
E anche qui apriamo questa porta. Io sono un apritore di porte. Un apritore, lo so che non è proprio il termine esatto. Però apro delle porte. E apriamo sta porta sul formaggio, che è un mondo vastissimo.
Meraviglioso. Sai, l'uomo ha praticato la pastorizia pressoché da sempre, insomma, da quando ha avuto la minima coscienza di sé e ha ovviamente presunto di essere superiore alle altre specie animali, sai, ha cercato di governarle in qualunque modo. E tra l'altro, per quanto riguarda la pastorizia, ricavandone il sostentamento necessario, insomma. Ma il formaggio è davvero un alimento baciato dalla grazia divina, insomma. Noi in Italia ne abbiamo diverse tipologie. Innanzitutto possiamo produrlo da quattro tipi di latte, che sono ovviamente latte vaccino, caprino, bufalino e ovino. Importante sottolineare che va sempre precisata l'origine del latte sulla confezione, salvo che quando sia solo di provenienza vaccina. A quel punto, se si parla solo di latte vaccino, noi potremmo anche avere solo l'indicazione di latte, caglio, poi vedremo cos'è, e sale. Anche il più banale dei fior di latte vede scritto solo questo, latte, caglio.
Ah, quindi lo possiamo comprare da qualsiasi parte arrivi?
Sì, significa che latte vaccino solo quando non è precisata la tipologia di latte, è solo latte vaccino. Okay. Qualunque altra tipologia di latte va precisato, oppure anche se fosse da latte misto, c'è l'indicazione latte misto, quindi, ma se non è precisato nulla si parla solo di latte vaccino, e quindi questo è importante sottolinearlo. Un prodotto, dicevamo, dalla storia che si perde nella notte dei tempi, e che fra l'altro ha sempre avuto grandissima rilevanza per gli antichi romani. Era un alimento di grosso valore, ai legionari ne venivano dati 27 grammi in più se particolarmente meritevoli, quindi era qualcosa di un obiettivo da guadagnare, insomma, un premio, no?
Cioè, l'equivalente dei bonus che danno adesso.
Esatto. Era qualcosa. L'imperatore Augusto disertava i pranzi ufficiali per mangiare formaggio di nascosto, pane nero e formaggio, lui adorava il formaggio. E d'altronde, insomma, il caseus ha origine ovviamente, no? Latina, quindi da lì anche il cheese degli inglesi, il caese dei tedeschi. È un prodotto meraviglioso, che vede una preparazione fra... Noi ne abbiamo tantissime tipologie in Italia, qualche centinaio, ne abbiamo il doppio degli amici francesi, ad esempio, anche se ancora per una certa esterofilia si tende, no, al momento in cui arriva il plateau di formaggi francesi, pur buonissimi per l'amor di Dio, ci mancherebbe, però si tende, insomma, ad esaltarli, non dico più di quanto meriterebbero, ma sottovalutando d'altro canto invece la nostra grandissima produzione.
Guarda, questo tema della valorizzazione dei nostri prodotti l'ho già affrontato qualche giorno fa, e dovremmo in coscienza essere un po' più patrioti.
Patriottici, non dico sciovinisti, ecco, come i francesi, ecco. Ma se non altro, innanzitutto dovremmo conoscere di più le nostre materie, perché, che lo dico, permettimi la banalità, ma che ancora oggi qualcuno, adesso non voglio assolutamente banalizzare e perché né offendere la categoria delle gastronomie, degli alimentari, del droghiere, gente che lavora, no, quotidianamente con grande impegno, alcuni anche con grande cultura, ma c'è ancora nell'immaginario il luogo comune per cui la massaia va che differenza c'è fra grana e parmigiano, cito due prodotti, no? È uguale, signor, costa un po' di meno, no?
Invece, e facciamo, no, solo una questione di prezzo.
Dovremmo stare più attenti in questo.
E infatti, infatti. Quindi possiamo dire che in quanto a formaggi l'Italia è leader.
Leader. Mm? È leader, ne ha prodotti appunto, a parte le varie tipologie, dai caprini agli ovini, eccetera, poi dalle paste molli alle paste dure, agli arborinati, i grandissimi formaggi stagionati, ma davvero un po' ovunque, insomma. Quindi ecco, la Francia è bravissima, ad esempio, con i formaggi di capra, è bravissima sempre, ma è bravissima con i formaggi di capra, è bravissima con quelle paste semistagionate, molli, magari a crosta fiorita, sai, cito l'esempio del Brie del Camembert, quei formaggi a crosta fiorita.
Sì.
Noi ad esempio sulle paste dure siamo i più invidiati al mondo, cioè il nostro parmigiano, i francesi se lo sognano, ma lo riconoscono, lo riconoscono.
Vabbè, meno male, meno qua. Senti, metto un brano e poi torniamo a parlare di formaggi, vediamo un po' le varietà e anche i vari tipi di latte che si usano per farli.
Benissimo, buon ascolto.
Ok, rimanete qui. Food Top Excellence. Oggi non sono il solo Fabio in questo studio, c'è anche Fabio Turchetti. Ecco qui, con il quale abbiamo iniziato a parlare di formaggi e abbiamo esaltato giustamente
le nostre produzioni.
Le nostre produzioni e il fatto che l'Italia è comunque leader nel mondo nella produzione dei formaggi, senza dimenticare la Francia e quanti, insomma, si danno da fare per.
Permetto una precisazione, è leader nei prodotti di qualità, siamo il paese che ha più prodotti riconosciuti come DOP, cioè denominazioni protette, come indicazioni geografiche, eccetera, siamo il paese che ha il maggior numero di alimenti classificati come tali, quindi siamo i primi al mondo,
ecco.
È ufficiale.
Diciamolo, non è che possiamo parlare sempre soltanto di scandali o cose,
è ufficiale.
Parliamo anche delle eccellenze. Come mi dicevi, il formaggio viene realizzato con vari tipi di latte.
Esatto. Cioè,
e quindi
vari tipi di latte, di cui va ricordato, innanzitutto sgombriamo il campo da un equivoco, mi dispiace per i golosi che vorrebbero stare a dieta, il formaggio magro non esiste. Ora, al di là di, no, di invenzioni industriali o di corbellerie che spacciano qualcosa come tale, esiste ad esempio il latte di capra, da cui più delicato, meno, con meno grassi, da cui formaggio ovviamente meno grassi. La bufala, ad esempio, invece, il latte di bufala è ricco di grassi. La mozzarella di bufala, meravigliosa, è qualcosa che è decisamente lontano da una dieta. Fra l'altro, noi abbiamo il preconcetto, per qualche motivo, di consumarla magari d'estate, la caprese, no? La mozzarella di bufala, la caprese, cioè, come piatto leggero. Allora, primo, non è affatto così, perché la sinergia fra l'acidità del latticino e quella del pomodoro è capace di generare sommovimenti tellurici, gastrici impressionanti.
È vero.
È vero, a Capri si consumava, ma questi sui faraglioni facevano avanti e indietro, e tra l'altro lo iodio catabolizza la tiroide, e quindi loro non accusavano i problemi di acidità gastrica che abbiamo e avremmo noi nel consumare questo piatto, soprattutto d'estate, quando fra l'altro le bufale sono meno produttive, perché la mozzarella di bufala è un piatto, è una proposta invernale.
Quindi sbagliamo se pensiamo che sia un piatto leggero, e sbagliamo anche la stagione.
Esatto, va consumata soprattutto d'inverno, perché le bufale d'estate, non avendo ghiandole sudorifere, faticano molto con il caldo e producono molto meno, quindi
vedi,
questo è importante,
molto importante. Insomma, in poche parole, se non si può andare sotto la pioggia pensando di non bagnarsi,
per forza,
cioè,
per
se,
forza.
Se mangiamo il formaggio sappiamo che i grassi li assumiamo.
Dopodiché ne abbiamo di più o meno grassi, e ovviamente viene preparato questo latte facendo affiorare poi la parte che la preparazione del latte vede poi l'affioramento di quello che sarà il burro, come sappiamo, no? E poi c'è l'aggiunta di questo caglio, il caglio che è di origine animale o vegetale, ma era questa sostanza presente nello stomaco del vitello quando i nostri nonni si accorsero che misteriosamente vitellini appena uccisi, che avevano magari consumato latte da poco, avevano questo latte coagulato già nello stomaco, cioè già rappreso, già solidificato. E quindi intuirono che c'era nello stomaco di questi animali qualcosa in grado di far coagulare questa. E quindi oggi anche di origine vegetale, lo abbiamo per esempio il caglio presente nei cardi, in grande quantità. Sì. E quindi aggiunta del caglio che permette la coagulazione della cagliata, quindi finalmente questa, diciamo così, solidificazione della forma, che poi l'uomo può lavorare a seconda delle dimensioni che vuole, no? Veramente, no?
Dalla forma di parmigiano
a ottenere, eccetera. E quindi la coagulazione della cagliata, la collocazione poi eventualmente negli stampi, nelle forme, eccetera, ed una stagionatura, la facciamo breve ovviamente in questo caso, ed una stagionatura che può talvolta durare molti mesi, se non qualche anno per alcuni prodotti, no?
Quindi... Senti, ti volevo chiedere una cosa. La giunta, io conosco da ignorante in materia, conosco una serie di formaggi che hanno al loro interno, non so, il pepe, il peperoncino, tutta una serie di cose.
Aromatizzazioni.
Ecco, queste, diciamo, questi aromi impreziosiscono o impoveriscono un po' la qualità di un formaggio, o serve soltanto per deliziarci un po'?
Dunque, in molti casi si parla di vezzi o di sfizi o di mode. Ne abbiamo in alcuni esemplari che tradizionalmente venivano lavorati e intesi in questo modo. C'è sempre un perché, però. Noi dobbiamo ricordarci che quando, sai, per esempio, le vicende del peperoncino, no? Ci do una spezia che conosciamo tutti, no? È da noi anche in Italia frequentatissima. E sta storia del peperoncino, che ad esempio si dice, guarda, il pepe è più dannoso del peperoncino, buonissimi entrambi, il peperoncino fa bene, addirittura è un rinfrescante, hai visto nei paesi caldi, consumare, attenzione, alcuni elementi erano tesi a cercare di eliminare le note sgradevoli. E quindi, no, quando non esistevano un tempo frigoriferi,
infatti,
no,
la conservazione,
conservazioni era... ottimali, insomma, erano lontane dai concetti di un tempo, e quindi spezie, aromi, droghe varie in alcuni casi erano comunque un contributo per cercare di rendere più edibile, più gradevole, no? E comunque decisamente meno sconveniente il prodotto consumato. Poi abbiamo mantenuto alcuni abitudini di questo tipo, addirittura quanti oggi c'è il boom dei formaggi di fossa, magari aromatizzati con erbe, hai visto, no? Sali, no? Quindi siamo davanti, insomma,
ai punto... formaggi 2.0,
esatto, ad un punto così della materia che ha portato anche a questo.
Senti, e il formaggio con i vermi? Questo famoso, allora, formaggio con i vermi?
Il casu marzu.
Non l'ho mai mangiato io, però.
Il casu marzu sardo, esiste anche il casu marcetto in Abruzzo, per citare un altro esempio. Il casu marzu, gloria tradizionale, addirittura i pastori sardi erano soliti correre, va detta questa cosa, correre con le fette di pane dietro ai vermi che scappavano. Cioè, li consideravano proprio parte integrante dell'alimento. Il casu marzu esiste come patrimonio gastronomico, piaccia o non piaccia, ovviamente, del nostro paese. Non è un formaggio ufficialmente consentito, legalizzato, perché nessuna gastronomia potrebbe permettersi di vendere del cacio con i vermi. È ovvio che quella è comunque frutto di una degenerazione, di una avaria, di qualcosa che sotto l'aspetto igienico-sanitario è discutibile, e quindi non è un formaggio consentito commercialmente. Però esiste, e qualcuno
viene tollerata, diciamo, la produzione.
All'interno di queste forme si sviluppano queste larve, piccole larve bianche proprio, no? E che costituivano una ghiottoneria da parte di qualche vecchio amante di questi formaggi. È molto buono, ma è molto buono.
Lo voglio assaggiare.
I vermi li ho sempre scansati, mi sono almeno permesso questa licenza. Però a me è sempre piaciuto, ma non può essere commercializzato.
Ecco, questo diciamolo, qualora lo doveste trovare, doveste trovarlo dentro un negozio piuttosto che altre cose,
dubitate.
Ecco, dubitate un po' del prodotto. Fabio, lo sai che è finito il tempo?
Ai, la miseria.
È finito anche il formaggio. È virtuale, perché qui parliamo, siamo sempre purtroppo nel virtuale.
Sì,
la fame è reale, però. Ti posso dire che la fame
aumenta.
Aumenta sempre di più.
Aumenta.
Senti, intanto grazie.
Grazie a voi.
Anche se in pochissimo tempo ci hai aperto un mondo sul formaggio che potete andare anche ad approfondire, magari informandovi un po', ascoltando Radio Italia Chef Academy, ma seguendo anche Fabio Turchetti, perché scrive sul Messaggero, e non solo, mi sono perso, dov'è che scrivi? Un po' dappertutto.
Beh, ho qualche collaborazione in Messaggero, Slow Food, L'Espresso, insomma.
Ecco, qualche, insomma, su qualche giornaletto, diciamo, un massimo esperto che vi consiglio di seguire. Fabio, grazie, magari ci ritroviamo fra qualche giorno, magari anche la settimana prossima, per parlare di altri
sempre argomenti. Volentieri.
Va
buon
bene.
Appetito. Food Top Excellence.